Un saluto e una buona settimana, buon inizio di settimana agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero a cui potete scriverci durante la diretta 331-62-14013, WhatsApp, Telegram, SMS, diretta a @popolarenetwork.it se preferite la mail. Ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Ritroviamo Giallo Crovi a cura di Luca Crovi. Andiamo a Biennale Teatro con Christos Tergioglu che presenta un spettacolo concerto molto particolare basato su estratti da autori di vari luoghi e vari tempi e che sono tutti sono tutti un grido, tanti diversi, di rifugiati, e sarà uno degli spettacoli che fra poco andrà in scena alla Biennale Teatro. A Villanecchi arriva l'archivio della Fondazione Portaluppi e ce ne parla Tiziana Ricci nello spazio delle arti visive. Vi facciamo anche ascoltare in breve alcune delle cose che hanno detto il regista e drammaturgo svizzero Milo Rau e Lino Guanciale, entrambi presenti al Festival Presente Indicativo che è in corso in questi giorni a Milano al Piccolo Teatro. Ma adesso ci eravamo ripromesse di risentirci con Barbara Sorrentini per un commento sui premi e sul Festival di Cannes 2026. Buongiorno Barbara, bentornata, eccoci qua.
Buongiorno. Eccoci. Dunque sì, in effetti voglio dire commenti.
Tanti ex aequo, no? Io ho sentito tanti commenti sugli ex aequo.
Infatti, sì, c'è stata questa particolarità di diversi ex aequo come due attori a film per quanto riguarda Cowork, hanno vinto due giovanissimi attori quasi esordienti del film di Luca Dont. E le due attrici Tao e Virginie Fira, che sono invece protagoniste dei film Sudena di Amaguchi. Questa sembra un po' anche una scelta per dare rilievo al film in modo un po' diverso, insomma, e non scontato, nel senso che entrambi probabilmente meritavano anche un premio tipo della giuria, però giustamente forse hanno deciso di equilibrarli così. E poi l'ex aequo, quello che ha fatto più anche forse ridere, anche perché poi durante la cerimonia è stato molto divertente, è stato quello tra i due registi, lo Scavis della Bola Negra e Paweł Palikowski del film Sutherland, quello su Thomas Mann. È stato un momento buffo e divertente perché ci sono state anche reazioni molto diverse. I due spagnoli erano ovviamente di un entusiasmo, un calore, un festeggiamento forse fin troppo esasperato, invece Paweł Palikowski molto più serio, tant'è che ha fatto una battuta dicendo, quello era il premio per la regia, dicendo questa regia è terribile perché si sono portati via il suo premio, insomma è stato tutto un casino. Entrando però nel merito dei film, perché sì, è vero, tutti si sono un po' buttati sugli ex aequo definendo la giuria un po' indecisa. È vero anche che quando ci sono tanti film, più che indecisa, spaccata è stato detto, però forse invece mi verrebbe da dire più indecisa che spaccata, perché sulla Palma d'Oro, che è stata data a Christian Mungiu per la seconda volta, perché nel 2007 ne aveva già ricevuta una, invece Zvianistep aveva vinto un Leone d'Oro un po' di anni fa, ma non ha mai vinto una Palma d'Oro. Forse lì avrebbero potuto anche invertire i premi, però di fatto è vero anche che il film di Mungiu è un film che lascia talmente chiaro quello che lui racconta, senza prendere troppo parte, anche se poi qualcuno ha detto ha preso parte della famiglia rumena, quella più religiosa, ed si è messo un po' contro la rigidità norvegese. In realtà questa cosa è molto più raffinata, molto più sottile, e lui si mette veramente di fronte e mostra due estremismi come, diciamo, delle posizioni integraliste di entrambe le parti non favoriscono il dialogo, e quindi metaforicamente arriva veramente a raccontare molto questo film. Sugli altri premi, sì, l'avevo detto anche al giornale radio, poi ho visto che comunque è stato detto, sicuramente è stata scelta, è stato scelto di privilegiare l'aspetto umano sui diritti, la presenza, ne abbiamo parlato anche qui a Calte, della questione queer, che è stata molto presente nei film in concorso, anche nei premi, perché sia il premio agli spagnoli che il premio a Luca Dont hanno come tema centrale proprio l'omosessualità, in questo caso in guerra, poi in un altro caso più elaborata. Per cui tutto sommato tutto bene. L'unica così amarezza è che sia stato totalmente trascurato il film di Rodrigo Sorogoyen, perché rido quello con Javier Bardem, non tanto per il premio a Javier Bardem, che era evidentemente sopra tutti gli altri, perché non si può paragonare Bardem a due esordienti, ovviamente, no? La scelta è stata simbolica. Poi Bardem aveva già venuto a Cannes, tra l'altro, con Elio Germano in un ex aequo, per cui però il film forse qualcosa, uno sguardo in più l'avrebbe meritato, anche solo come discorso di cinema sul cinema. Eppure evidentemente ha diviso molto questo film, quindi probabilmente la giuria non se l'è sentita di premiare. Però vabbè, diciamo che questa canna è finita, vedremo l'anno prossimo cosa succederà.
Ah, certamente, vedremo sicuramente l'anno prossimo. Ma tu dunque sei molto insoddisfatta, soddisfatta, parzialmente soddisfatta?
Ma direi parzialmente, perché appunto il fatto che non ci sia stato nulla per essere ferito mi ha fatto pensare appunto che qualcosa fosse sfuggito di mano. Però
o che forse si fossero troppo davvero spaccati, no? Comunque
sì,
non fossero.
Sì, o forse perché l'abbiano già considerato un po' mainstream. C'è da dire che non ci sono premi mainstream in questo palmarès. Anzi, tutti i film che potevano avere un'attenzione maggiore, penso anche a James Gray, anche quel film è stato trascurato, nonostante, ti ricordi che dicevamo, è quello che ha più palmette, che quello che si è portato più palmette dal primo giorno.
Comunque grande delusione per la Francia, no? Che invece ha tutti questi film.
Sì, la Francia in realtà esce trionfante con Notre Salut, di Emmanuel Mar, che comunque è molto rappresentativo per la Francia anche politicamente. Tra l'altro uscirà in Italia e quindi poi ci sarà modo di vederlo, è già stato acquistato dai Wonder, quindi insomma è uno di quei film che si vedrà presto. Almodovar è già uscito e vedo già che ci sono tanti commenti in giro, quindi sì, ecco, forse la scelta di lasciare fuori i film più scontati da un certo punto di vista, quelli di facile successo, è stata una scelta ben precisa, questo senz'altro.
Va bene, allora grazie Barbara, come sempre ci risentiamo per tutto il resto nei prossimi giorni.
Ciao, grazie.
Ciao a te. Ciao, ciao,
ciao. Ciao. I'm
La Fondazione Portaluppi ha terminato la sua attività e ha donato al FAI il suo prezioso archivio, che ha trovato una nuova sede a Villa Necchi a Milano, firmata proprio dal celebre architetto. E allora il servizio di Tiziana Ricci.
Vediamo che Villa Necchi si arricchisce, si impreziosisce con una donazione importante, Daniela Bruno. Arrivano disegni, libri, documenti, arredi di quello che l'ha concepita Villa Necchi e dell'architetto Portaluppi.
Eh sì, effettivamente si riallaccia un legame tra il celebre architetto che ha in Villa Necchi uno dei suoi progetti forse oggi in città più noti e apprezzati, con il suo archivio, con quindi tutte le sue memorie, fondamentalmente disegni, progetti, schizzi, ma anche documenti, libri della sua biblioteca personale, perfino 19 arredi che erano stati da lui ovviamente progettati e anche usati, quindi, la sua scrivania, la sua sedia, che prendono posto nelle tre sale all'ultimo piano di Villa Necchi.
Io volevo capire dove pensavate di sistemarle, perché sono tutte arredate le sale, invece ce n'è qualcuna di lì.
Effettivamente sì, mancava l'ultimo piano della villa, che erano le soffitte originariamente destinate al personale di servizio e che usavamo per alcune mostre temporanee e che oggi invece trovano un allestimento permanente, dedicato tutto a questo archivio, che sarà quindi esposto, fruibile da studiosi, studenti appassionati e darà origine a varie iniziative culturali. Da adesso c'è una mostra dedicata ai disegni di Portaluppi, ma poi da questo archivio trarremo materiale per fare mostre temporanee di anno in anno.
Ah, ecco, quindi diciamo che diventa un elemento di energia, di vivacità, la villa diventa un punto di riferimento per studiosi e giovani anche.
Assolutamente, di fatto un po' lo era, cioè cercare la memoria di Portaluppi ormai a Villa Necchi era un po' una consuetudine, perché era forse uno dei suoi progetti appunto più noti. Devo dire che anche grazie poi ad alcuni film, a testimonianze di grandi architetti e designer nel mondo, è diventata un'icona non solo di Milano ma proprio di questo stile che Piero Portaluppi ha dato a Milano, che effettivamente è proprio autenticamente milanese, questo eclettismo, questa originalità nell'unire la tradizione, l'antico al moderno, ha la sua grandissima capacità di mettere insieme stili diversi, appunto in nome di un eclettismo che però è sempre sobrio, elegante, raffinato, è veramente un po' l'immagine di Milano.
Senti, ma l'attività, diciamo che questa donazione coincide con la chiusura della fondazione, dell'archivio dell'architetto, giusto?
Giusto, esatto. La fondazione ha concluso la sua attività e ha deciso di donare questo patrimonio ricchissimo al FAI, perché effettivamente potesse continuare l'opera di valorizzazione che la stessa fondazione aveva come missione.
Certo, quindi voi avrete in programma iniziative, vedo anche visite guidate, iniziative varie.
Sì, certo, abbiamo da sempre delle visite guidate che partono da Villa Necchi e fanno scoprire il patrimonio delle architetture di Portaluppi nello stesso quartiere di Porta Venezia, quindi in quel quartiere, però incrementeremo queste attività proprio in ragione di questo nucleo di contenuto che oggi si trova a Villa Necchi. Sono migliaia di disegni, peraltro interessantissimi, perché Portaluppi è stato un disegnatore ma anche appunto un artista, voglio dire, poliedrico, andava dalle caricature ai grandi progetti per gli edifici pubblici, agli
mobili,
oggetti, quindi c'è veramente tanto da scoprire di una figura interessantissima. Ci sono per esempio 100 bobine cinematografiche di video girati da lui in 18 mm che hanno dato origine tempo fa ad un film, dice L'Amatore, di Maria Mauti, ma che sono ancora in gran parte da valorizzare, girate da lui non solo alla sua famiglia, alle sue architetture a casa sua, ma anche a personaggi che hanno fatto la storia della cultura del Novecento.
Di fatti, perché vedo che in questi video si vedono anche le relazioni con, non so, con Fortunato De Pero, con John Monti, con la BPR, con Toscanini, addirittura Maria Callas.
Sì, perché ovviamente lui faceva parte di questo milieu sociale, culturale di alta borghesia milanese, che erano poi i suoi clienti, perché lui è stato l'architetto delle case dell'alta borghesia milanese, come Villa Necchi appunto, però aveva delle relazioni molto larghe che si ritrovano, ad esempio, molto curioso, anche in questo fondo di 15.000 cartoline.
Mamma
che
mia!
Ha raccolto in maniera molto rigorosa e che sono spedite e ricevute da questi personaggi. Mm-hmm. Quindi è tutto un lavoro che ancora dovremo fare di scoperta di materiali.
Di sistemazione. E quindi non solo si vede, diciamo, il suo lavoro e l'ideazione dei suoi progetti, ma anche il clima, il momento storico in cui lui ha vissuto e i suoi rapporti. Ma è interessante questo.
Molto interessante, perché poi lo spazio è diviso in due, appunto. Una parte è allestita un po' a ricordare l'atmosfera del suo studio e anche, insomma, in una forma un po' intima, più domestica, stando noi a Villa Necchi, con i suoi arredi, con i suoi disegni appesi alle pareti, con i suoi oggetti, le fotografie, la sua biblioteca personale. Invece l'altra parte delle soffitte è dedicata a questa mostra temporanea, che invece è un po' anche attraverso l'allestimento un'immersione nel suo mondo, con alcuni dei suoi più celebri disegni, alcuni interessantissimi anche giocati, per esempio c'è il piano regolatore del 1927 che dimostra la sua attenzione e passione per la città, per Milano,
certo.
Peraltro intitolato Ciò per amor, il piano regolatore, che non solo è una dedica alla città di Milano, ma è anche l'anagramma del suo nome e del nome dell'ingegnere che con lui partecipò a questo concorso per il piano regolatore. Quindi era un fine intellettuale, ma soprattutto un poliedrico geniale creatore.
Mm-hmm. Avete già sistemato tutto oppure è un lavoro, come dire, in fieri, per cui è talmente vasto l'archivio che a poco vi date ancora un po' di tempo?
Ma allora, adesso è già aperto al pubblico e quindi è già fruibile in una forma, come dire, completa. E poi di volta in volta tireremo fuori, anche per ragioni di conservazione, perché i disegni non possono stare tanto esposti.
Certo, si rovinano, certo.
Esatto, per cui ogni 3 mesi cambieremo i disegni, quindi è un'occasione per tornare a Villa Necchi e vederla con un nuovo patrimonio.
Va bene.
Dunque era il servizio che documentava l'arrivo dell'archivio della Fondazione Portaluppi a Villa Necchi.
Wait until the shower cries, for every drip breaks the ice, the sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies warm, confide in me, I'll put down. Put down
Ed è stato un weekend impegnativo al festival presente indicativo organizzato nelle 3 sale del Piccolo Teatro e fortemente voluto, inventato dal suo direttore Claudio Longhi, per portare molte delle più interessanti, originali e inedite proposte della scena contemporanea internazionale a Milano. Tra l'altro, appunto, come sempre si rinnova anche l'abitudine di riempire prima, dopo e fra gli spettacoli del festival il sagrato del Piccolo Teatro Streller, dove Mare Culturale Urbano organizza appuntamenti musicali, DJ set e soprattutto lauti aperitivi, quindi è un posto che troverete quasi sempre molto molto affollato, soprattutto di giovani. Detto questo, perché impegnativo il weekend? Perché abbiamo visto il nuovo lavoro di Lukasz Twarkowski, autore dello splendido Rothko l'anno scorso, spettacolo multimediale immaginifico, meraviglioso, che ne ha portato un altro, tutto dedicato alla biografia e alla storia del codice segreto decrittato da Alan Turing a Bletchley Park, la sede dei servizi segreti britannici durante la Seconda Guerra Mondiale. È questo il contesto temporale e spaziale in cui si è svolto questo nuovo allestimento al Piccolo Teatro Streller per 2 repliche, e quindi forse qualcuno di voi è andato a vederlo. Una sola replica ieri e altro spettacolo fiume, perché come quello di Tarkovsky durava quasi 4 ore, questo è durato 4 ore e mezzo, il processo Pellicot di Milorau e Servan Decl, un omaggio a Gisèle Pellicot, insomma la donna che sicuramente molte e molti di voi hanno sentito nominare e di cui conoscono la storia, è diventata simbolo della lotta contro la violenza di genere. Come funziona l'allestimento che sta girando l'Europa, quindi ha toccato anche il Festival Presente Indicativo. In ogni luogo il regista e i due autori dello spettacolo scelgono un gruppo di attori del luogo, i quali danno voce a tutta una serie di atti di questo celebre processo che in qualche modo svelò l'anima nera non solo della Francia, ma se vogliamo dell'Occidente, e soprattutto di un certo concetto di maschilità. Non solo a partire da ciò che fece Dominique Pellicot, che per anni, per 10 anni esattamente, drogò la moglie in modo da organizzare degli incontri sessuali con altri uomini in cui lei non era presente a se stessa, ma anche le storie di tutti coloro che presero parte a queste vicende. Ascoltiamo cosa ha detto Milorau a proposito di questo spettacolo.
Debuté dimanche, et peut-être que spectacle n'est pas le mot juste.
Allora, aspettiamo un secondo, vediamo se riusciamo a ritrovare il punto. Eccoci.
Debuté dimanche, et peut-être que spectacle n'est pas. Débuté dimanche et peut-être que le spectacle n'est pas.
Je continue un peu. En fait, alors là, on a fait cette recherche et puis on a construit un texte au début plus que 40 perspectives, peut-être 50-60 perspectives, qui étaient des différents personnages du tribunal. Évidemment, Gisèle Pellicot, Dominique Pellicot, les hommes qui ont violé la famille, les différents interrogatoires des journalistes, des activistes et aussi des personnages du peuple. On a voulu faire une sorte de comédie humaine autour du tribunal. Alors vraiment un oratorio civil, comme Claudio, tu as dit. Alors quelque chose qui est plus grand qu'un procès, parce que la chose est devenue très vite plus grande. C'est la femme la plus photographiée du 21e siècle en France, peut-être au monde. Quelqu'un qui était complètement inconnu avant, elle est devenue une icône et il y a même une réflexion sur ce procès en fait dans notre corpus, dans le texte, dans les oratorios. Et puis on a fait une première version au Festival de Vienne en juin de 7h, 8h, alors toute une nuit. Et pour Avignon, on a fait une version plus dense de 4h, 4h30 et à part là, en fait, on voulait le faire deux fois, l'oratorio. Mais puis, c'est devenu quelque chose qu'on a compris que c'est universel, c'est global, c'est tout le monde comprend, c'est le cas de notre époque, de notre génération. Non, je ne crois pas, mais de notre époque. Et on a commencé on pourrait même dire une tournée, mais c'est peut-être pas le bon mot, parce que comme à Milano, on a été à Stockholm, à New York, à Belgrade, etc. Et chaque fois, on a fait vraiment un acte civil, c'est-à-dire on a toujours invité un nouvel ensemble, toujours on a fait un nouveau casting très profond, lent, avec des acteurs, actrices, activistes, avocats, etc., qui venaient ou qui viennent du pays. On le fait une fois par pays, maintenant on en fait des exceptions, je crois on le fait deux fois en Norvège, par exemple. Mais on essaie vraiment de toujours faire un acte politique. Par exemple, il y a eu un festival qui a été fermé à Belgrade, le BITEF, qui a été censuré. Alors on a fait un guérilla BITEF, un BITEF alternatif. Et au centre, c'était le procès Pellicot, parce qu'en fait, le festival était censuré parce qu'il y avait ce projet dedans. Alors, c'est aussi un acte politique de résistance. Je crois, en Serbie, c'était très clair. J'ai aussi eu l'impression à New York, c'était assez clair que c'est quelque chose contre cette nouvelle époque très rétro-patriarcale, très violente dans le langage des politiciens, de Trump, etc. Alors, il y a quelque chose qui est plus grand que le procès. Une dernière chose, Gisèle, elle est venue voir, parce qu'on se pose toujours la question éthiquement, est-ce que ça ajoute quelque chose ou c'est seulement rude traumatisant? Gisèle, elle est venue voir à New York et elle a commencé à pleurer. Et après, elle a dit, par rapport à l'actrice qui l'a jouée, elle a dit, elle a fait mieux que moi. Et c'était très beau, en fait. Parce que ça, on peut faire l'interprétation qu'on veut, mais c'était quelque chose que pour moi, c'est vraiment, ça c'est vraiment l'acte théâtral, que c'est d'une certaine façon mieux, peut-être pire, mais peut-être que la vie elle-même.
Quindi sì, allora all'inizio abbiamo fatto molta ricerca, abbiamo costruito il testo, abbiamo iniziato avendo più di 50-60 prospettive di diverse persone che erano state in tribunale, ovviamente Gisèle Pelicot, Dominique Pelicot, gli uomini che avevano perpetrato le violenze, ma anche giornalisti, attivisti, semplicemente cittadini, persone del popolo. Quindi abbiamo costruito una grande commedia umana nel tribunale, proprio come dicevi tu Claudio, è un oratorio civile che è qualcosa di più grande del processo stesso. E Gisèle Pelicot nel frattempo è diventata un'icona appunto noi abbiamo voluto riflettere anche su questo aspetto. E la prima versione è andata in scena a Vienna in giugno, durava 7-8 ore, e poi ad Avignone abbiamo portato una versione condensata, diciamo di 4 ore e mezzo. E all'inizio volevamo addirittura portarla in scena due volte, ma poi abbiamo capito che non era così che funzionava, perché questo è un caso veramente universale, è il caso forse non direi della nostra generazione, ma comunque della nostra epoca, e per cui abbiamo iniziato una tournée. Anche se forse tournée non è la parola giusta, siamo stati a Stoccolma, a New York, a Belgrado, e tournée forse non è la parola giusta, perché si è sempre trattato in verità di un atto civile. Ogni volta, in ogni tappa, noi lavoravamo con un gruppo diverso, facevamo dei casting molto lunghi con attrici, attori, giornalisti, avvocati del posto. L'unica eccezione è stata la Norvegia, in cui siamo andati in scena due volte. E poi appunto parlo di atto civile perché c'è stato anche un festival, il BITEF a Belgrado, in cui lo spettacolo è stato censurato, e quindi noi abbiamo deciso di fare un guerriglia BITEF, quindi un festival Pelicot, perché il festival era stato censurato appunto proprio per lo spettacolo di Pelicot. Ed è per questo che parlo di un atto civile, di un atto di resistenza contro questa nostra epoca che è retropatriarcale e che è un'epoca molto molto violenta, anche lo vediamo nei discorsi di Trump, e quindi è qualcosa, volevamo fare qualcosa che andasse al di là del progetto, che fosse più grande, scusate, del processo, che fosse più grande del processo stesso. E dopodiché ci si è posta anche una questione molto delicata, ovvero, ma abbiamo parlato con Gisèle, ci siamo chiesti, ma questo nostro lavoro aggiunge qualcosa o non fa che in verità replicare il trauma? E Gisèle ha assistito appunto allo spettacolo a New York e si è messa a piangere, e parlando dell'attrice ha detto: ha fatto meglio di me. E quindi noi ci siamo detti: beh, questa è una cosa molto bella in realtà. Per questo noi pensiamo che sia un vero atto teatrale, che a volte il teatro può fare quasi peggio della realtà.
Così Milo Rau su questo esperimento che sta girando il mondo, il processo Pelicot, anche al Festival Presente Indicativo ieri sera, spettacolo di 4 ore e mezzo, davvero provante per il pubblico, ma nel senso buono, insomma, gli atti del processo sono veramente un j'accuse. Ha una mentalità che, come si diceva, è molto presente nei nostri tempi, molto presente in un certo tipo di politica, per nulla dimenticata o lasciata alle spalle, nemmeno in Occidente. Più tardi sentiremo cosa dice Lino Guanciale del suo spettacolo che debutta stasera Presente Indicativo, Flusso, ma adesso c'è la pubblicità e poi abbiamo un ospite dalla Biennale di Venezia, Biennale Teatro. Thank you.
creatures. Watching people float underneath the shade. I've been trying to climb out the sewer. Heavy was my mind, just so it's become a struggle. Because the roots are sown so deep, I became a zombie, drifting in sleep. Time lapse.
Bentornate e bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. E adesso cominciamo un percorso che svolgeremo nel corso di questa settimana e anche delle prossime, di avvicinamento alla Biennale Teatro di Venezia. E vogliamo segnalarvi e parlare con uno degli artefici di uno degli spettacoli di questa edizione, che si intitola Cries, cioè grida. Cries dà voce alla sofferenza umana, a tutti coloro che hanno vissuto la schiavitù, lo sradicamento e la migrazione nel corso dei secoli, ispirandosi alla poesia, al teatro antico e moderno e anche a testi e parole che arrivano da tanti luoghi diversi. E allora, è uno spettacolo concerto, dicevamo, nel nostro sommario si intreccia in un flusso continuo la parola alla musica originale di Alexandros Drakos Ktistakis l'attore e regista Christos Stergioglou è collegato con noi, co-realizzatore e co-autore di questo spettacolo che andrà in scena il prossimo 9 e 10 giugno alla Biennale Teatro. Buongiorno, hello, welcome to Radio Popolare, Christos.
Hello, hello. I heard everything in Italy language, but does not understand anything. But I understood something.
It was just an introduction, introduction about some of the elements of your work. I was just saying, cries. It's the cries of many, many different migrants expressed through the words of so many authors. Poems, theater, ancient Greek theater. How did you choose all these authors? Come ha scelto le fonti di questo spettacolo?
I will tell you a story that the Christ has begun to be in my mind. One night we went to a concert in a jazz club where Alexander Drakos Ktistakis Quartet were there, and with the two authors, Vasilis Tsouvaris and Taxiarchy Deligiannis, we went there. And we were hearing the jazz music that I love very much, and I've heard the improvisation of the four musicians, the excellent musicians. And suddenly, in this improvisation of jazz music, I heard cries and screams, and it came to my mind, slaves from, because jazz came from the slaves from America, I mean, the black people from America. And I thought to myself, how can I connect with the Greek tragedy, the speech of the slaves of the Greek tragedy, and the jazz music from America? And I told Alexander, we were there and we have a drink together, and I told him the idea, and we liked it very much, and four of us tried to make this performance. But during doing this performance, many things came to our minds, not only from the from tragedy and not only jazz music. And we made this music performance that I liked very much. Cries means cries and screams from the people that they are slaves, immigrants and refugees all over the centuries and all over the world.
Allora, I'll just translate and come back to you.
Thank you.
Allora,
yeah? Okay.
Do you want to add something? Yeah.
Okay. No. I mean, I will speak not so quickly.
No problem. I'm okay. I can follow. Thanks very much.
Thank you very much.
Diceva Christos Stergioglou che una sera stava ascoltando, era in un jazz club dove si esibiva tra l'altro il quartetto di Alexandros Strakos Christakis, che è appunto coautore dello spettacolo, e ascoltando il jazz e l'esecuzione di questo eccellente gruppo jazz, Christos si è reso conto durante l'improvvisazione che sentiva in una certa maniera come delle urla, delle grida che arrivavano da lontano, dagli schiavi afroamericani che avevano inventato il jazz. Quindi la domanda che gli è sorta spontanea è stato come coniugare questa tradizione, quella del jazz, con la tragedia greca, l'antica tragedia greca che propone molte voci degli schiavi in diverse celebri, immortali opere di tragedia. In tutto questo ha condiviso con Alexandros e una serie di altri artisti questo pensiero e si sono messi al lavoro, e man mano sono venuti loro in mente altre cose, altri spunti che avevano a che fare con cries, appunto, con queste grida che rappresentano l'urlo di tutti coloro che sono stati in schiavitù, sono migranti o sono rifugiati. Ed ecco come è nata questa performance. But there's Euripides, obviously, the words of Hecuba, but there is also Brecht.
Oh yes, there is Brecht, there is from Trojan Woman, and I will give you an example about Hecuba from Trojan Woman, and she's sitting on a stone, waiting for the ship that she will take him as a slave to a country that she doesn't know. I will tell you some words of Hecuba. Me, an old woman, I'm led as a slave to a foreign country and away from my home without any hair on my head.
Yeah.
I'll now start telling a song to you, like a mother bird that cries for her little birds. This song won't be the same like the one I used to sing at fairs and festivals when I was free in my country. And after these words, this is one voice. The other voice sings, sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home, a long way from home. This is an example for the performance.
Thank you so much. Singing on the telephone is really something heroic. Thank you so much, Christos.
I thank you for giving me this opportunity.
No, it was very clear and very suggestive. I'll just tell the listeners what you said about Hecuba. Io gli ho chiesto, ci sono tanti materiali diversi dal lamento di Hecuba, dalle Troiane, di Euripide a Brecht e così via. E giustamente Christos ha riassunto, sintetizzato le parole di Hecuba che, seduta su una pietra, attende di essere portata via in schiavitù dai greci e dice: eccomi qui una vecchia che non ha più capelli in testa e che verrà portata in un altro paese che non conosco in schiavitù. E la canzone che canto è la canzone che canta una madre, un uccello femmina che ha perso i suoi uccellini. Non è certamente la canzone che cantavo durante le festività e i giorni di celebrazioni nella mia città distrutta. E subito dopo, avete sentito, Christos ci ha regalato un breve estratto, così cantato a cappella, qualcosa di molto più contemporaneo che arriva appunto dalla tradizione del gospel. E Obviously, this is a performance that we have to see and to listen to appreciate it completely. So thanks very much for being with us. Do you want to add something?
Yes, I will try to say a very important thing.
Yes.
First of all, I would like to thank William Dafoe, artistic director of Biennale Teatro, for accepting our application to participate.
Mm-hmm. Grazie a Willem Dafoe, il direttore della Biennale Teatro anche quest'anno, che ha accettato la nostra proposta. That was it. Okay, you wanted to thank him.
Yes.
Yes. Well, he's organized all the program of this year's Biennale Teatro around all the cries that come from many parts of the world. So I think your performance is perfectly in line with this concept.
And I'd like to say something else for William Dafoe, that I'm very happy because I met him. We made a film together, The Birthday Party, by Michelangelo Jimenez.
Yes.
And we played together something very important, and this was one of my happiest moments in my entire career on films.
Allora dice, tra l'altro volevo anche ricordare che con Willem Dafoe abbiamo fatto un film, The Birthday Parties, con Michelangelo Jimenez, e devo dire che è stata un'esperienza tra le più belle della mia carriera, della mia esistenza. So, take care, have a good performance and premiere, we're gonna be there.
Thank you.
Thank you so much.
Thank you very much
for being with us. Grazie dunque a Christos Stergioglu, che insieme ad Alexandros Drakes, Drakos Ktistakis, firma per la parte musicale e drammaturgica, firmano insieme questo Cries, spettacolo che debutterà il prossimo 9-10 di giugno alla Biennale Teatro di Milano.
When I was a young teen, when all I wanted to do was sing something, whether that was at school or down the park with my dad, karaoke on a Friday, stopping off at Nando's if I had it my way, I think always.
Eh sì, la Biennale Teatro non di Milano, di Venezia naturalmente, scusate l'inciampo perché avevo già la mente all'altro festival, appunto quello di cui abbiamo parlato nella prima parte con le spiegazioni, il racconto di Milo Rau sul processo Pellicò, questo progetto che coinvolge di volta in volta attori sempre diversi, locali. Noi ieri sera abbiamo visto tanti volti importanti del nostro teatro, da Federica Fracassi, Massimiliano Speziani, adesso erano tantissimi, non voglio far torto a nessuno, ma insomma ne cito solo alcuni, oppure Mauro Avogadro o Milvia Marigliano, e anche molti giovani interpreti che si sono alternati a leggere gli atti e le carte di questo processo che rappresenta un po' l'anima oscura dell'Europa, il processo Pellicò. Però al Festival Presente Indicativo, che ha ancora tanti appuntamenti da proporre, da oggi fino al 29 maggio, al Teatro Grassi, quello di Via Rovello, Lino Guanciale porta in scena il testo poetico e vertiginoso di Christian Di Furia, Flusso. Un testo della natura anfibia, un monologo per due attori e un solo personaggio. Un viaggio nella mente e nel linguaggio che è confessione, gioco e naufragio. In un linguaggio ironico, lirico e feroce, l'autore costruisce una navigazione poetica sul senso dell'identità e del tempo. Lino Guanciale è insieme a Gianmarco Saurino in scena da stasera, come dicevamo, e con queste parole ha parlato di questo suo nuovo progetto al Festival Presente Indicativo del Piccolo Teatro.
Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Tra l'altro è presente insieme a me anche Gianmarco Saurino, che è qui collegato, lo vedo, ed è l'attore con cui divido la scena.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
La scena di Flusso. Buongiorno Gianmarco. E il progetto è nato così. Flusso è un testo premiato con la menzione Franco Quadri al premio Riccione di 2 edizioni fa. E l'autore Christian Di Furia io lo avevo conosciuto precedentemente perché c'era stato, per mediazione di amici e amiche in comune, uno scambio precedente all'avventura di Flusso che mi aveva dato l'opportunità di leggere alcuni suoi testi precedenti, questo per l'appunto premiato al premio Riccione. È stata una meccanica, diciamo così, di casualità che poi hanno direzionato l'operazione verso il suo esito attuale, perché da Radio 3 mi è arrivata poi la proposta di mettere in scena in forma radiofonica proprio Flusso in quanto testo premiato al Riccione. E in quell'occasione quindi ho approfondito non soltanto la conoscenza della scrittura di
Chiederei alle persone che sono collegate se possono silenziare i microfoni per evitare le interferenze. Scusate.
Ok. Quindi è per la versione radiofonica per Radio 3 che ho conosciuto Flusso, inanellando un'altra catena di conoscenza della drammaturgia di Christian. Christian mi ha parlato di questa interlocuzione che aveva aperto con il Teatro Kismet per mettere a frutto il premio di produzione di Riccione e fare di Flusso uno spettacolo, domandandomi se mi sarebbe interessato fare la regia di questo testo per uno spettacolo da mettere in scena a quel punto, e se avevo peraltro piacere di vedere coinvolto in questa avventura anche Gianmarco Saurino, con cui Christian ha una conoscenza antica di esordi, diciamo così, teatrali comuni. E io ho abbracciato il progetto con grande entusiasmo, non tanto perché mi interessasse un'altra piccola esperienza registica, ma perché credo molto nella specificità autorale di Christian, e credo moltissimo anche nella necessità di dare visibilità ai testi di nuova drammaturgia italiana. Credo che Christian sia effettivamente toccato da una grazia molto particolare nella scrittura, e oltre a quello che credo da un punto di vista, diciamo così, critico, analitico riguardo lui come drammaturgo, effettivamente Flusso è un materiale che personalmente mi è molto risuonato. È un testo non lineare che procede per associazioni non appoggiate ad una vera e propria trama, a un plot, la qualcosa mi interessa sempre moltissimo nelle nuove drammaturgie. È un testo non distribuito, l'autore suggerisce che questo monologo sia fatto apposta per un attore o due, e in realtà le voci di questa polifonia, diciamo così, inconscia potrebbero essere ancora di più, io credo. Sicché mi affascinava moltissimo mettere in scena un materiale che richiedeva un'opzione drammaturgico-registica forte, cioè un'interpretazione, una presa di posizione riguardo al testo. Noi, dico noi perché comunque si è lavorato in equip, tanto con Christian quanto con Gianmarco e ovviamente la squadra tecnico-artistica anche del Teatro Kismet, abbiamo scelto di farne una specie di dialogo o gioco di monologhi incrociati fra due attori che possono essere due incarnazioni della stessa figura colta in età diverse. Possono essere un padre e un figlio alternativamente scambiabili, come insegna, diciamo così, il gioco di intersezioni inconsce di Blanco, e possono essere anche semplicemente due trasfigurazioni oniriche di uno stesso, per l'appunto, flusso di coscienza, punto interrogativo, o di dati, in qualche modo, della memoria che in un percorso di continuo riciclo e riaffrontamento degli stessi traumi cerca di pervenire non tanto a una soluzione ma al raggiungimento di stati di maturità emotiva e di riflessioni differenti riguardo il proprio vissuto.
E questo era Lino Guanciale che raccontava questo testo, la cui attrattiva è proprio la vertiginosità della scrittura di Christian Di Furia, che debutterà questa sera al Piccolo Teatro Grassi e sarà in scena fino al 29 nell'ambito di Presente Indicativo. Milano Crocevia, il tema del festival di quest'anno nelle sale del Piccolo Teatro. Continueremo a parlarvene, ma adesso siamo arrivati all'appuntamento con il giallo, il noir, tutto quello che ci sta intorno. Giallo Crovi con Luca Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, oggi voglio parlarvi un po' di giallo e di noir giapponese. Lo spunto mi viene spontaneo perché mi sono trovato sul tavolo tre libri interessanti. I delitti della casa decagonale di Yukito Aizui, pubblicato da Einaudi, Piccoli crimini giapponesi di Nishimura Kyotaro, sempre pubblicato da Einaudi, e Tokyo Express di Matsumoto Seiko, pubblicato da Delphi. Il giallo giapponese, che nella loro lingua si chiama Tantei Soshetsu, fonde l'enigma logico occidentale con la sensibilità nipponica. È nato nell'epoca Meiji e con la nascita delle grandi metropoli si è evoluto in due correnti principali. L'onkaku, che è il giallo deduttivo ed enigmistico, quello all'Agatha Christie, alla Edgar Wallace, tanto per darvi un'idea, e lo shakaki-ha, il poliziesco sociale, che è incentrato sulla critica della società contemporanea e che ha una componente forte di realismo. Tra gli anni 20 e 50 i maggiori esponenti di questa narrativa in Giappone sono stati Edogawa Rampo, che è considerato un po' il padre del genere. Edogawa Rampo non è altro che l'anagramma di Edgar Allan Poe e è stato il primo a introdurre atmosfere oscure, grottesche e razionali. A lui, ad Edogawa Rampo, è anche dedicato il più importante premio giapponese dedicato alla narrativa di suspense. Oltre a lui, sempre in questo periodo degli esordi, c'è Seichi Yokomitsu, noto per i suoi enigmi intricati e per le ambientazioni rurali e gotiche, che ha creato il celebre detective Kindachi Kosuke. Ma andiamo un po' avanti nel tempo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il genere della suspense in Giappone si è spostato verso il noir e l'inchiesta giornalistica e Seiko Matsumoto ha rivoluzionato questo tipo di narrativa fondando la scuola Shakai-ha. I suoi romanzi, come il celebre Tokyo Express che trovate in edizione di Adelphi, non si limitano a scoprire l'assassino, ma denunciano la corruzione politica e le disparità che sono presenti nella società giapponese. Negli anni Ottanta, il movimento Shin Ongaku ha riportato però il genere classico, ha riportato il cozy crime in Giappone. Proprio per questo movimento Shin Ongaku vuol dire proprio nuovo giallo tradizionale e il suo scopo è decostruire le regole classiche del mistero utilizzando la chiave di narrazione metaletteraria e affidandosi molto spesso al postmodernismo. Tra gli interpreti più recenti di questo genere c'è sicuramente Nishimura Kyotaro, che con la sua raccolta di racconti Piccoli crimini giapponesi, che è appena stata pubblicata da Einaudi, fa un grande uso dell'ironia e ha una capacità descrittiva dei vizi del sollevante che è davvero pungente. Nelle sue storie troviamo poliziotti esemplari con vizi insospettabili, furbi patentati travestiti da vittime ingenue, anziani indifesi che si rivelano in realtà dei serial killer. I protagonisti di questi crimini, piccoli ma non per questo meno crudeli e meno pericolosi, si ritrovano alle prese con dilemmi morali più o meno terribili. Yukito Aizui, con il suo super bestseller I delitti della casa decagonale, ha invece riportato in auge l'indagine basata sugli indizi e la deduzione logica, quella pura, e ha omaggiato esplicitamente in questa storia, di cui sono protagonisti dei giovani adolescenti che desiderano diventare scrittori, niente meno che Agatha Christie. E se vi consiglio caldamente di recuperare tutti questi tre autori che ho citato, non posso però nascondervi che la mia autrice giapponese preferita è stata negli anni Natsuo Kirino, che considero per certi versi una grande erede delle storie terribili di Patricia Highsmith. I suoi romanzi sono neri e perturbanti e ama stili come l'hardboiled, il noir, il gotico. Non c'è niente di rassicurante in quello che scrive la Kirino, e quindi non aspettatevi storie tranquille se vi capiterà di leggere Le quattro casalinghe di Tokyo, Una storia crudele, Real World, Grotesque oppure L'isola dei naufraghi. Potreste non dormire. Posso dirvi che però tutte queste storie, se amate il genere, le trovate facilmente nel catalogo Beat Bestseller. Ma come ci ricorda la stessa Kirino, l'arte del romanzo nero consiste nel raccogliere i desideri inconsci della gente e inserirli in una storia verosimile, dentro a un'adeguata cornice temporale, dando così vita a ulteriori nuovi desideri. Forse aveva ragione Patricia Highsmith. Non tutti noi abbiamo dei desideri buoni e positivi. Qualcuno può anche sognare l'arte di uccidere per evitare magari l'indifferenza degli altri e la noia.
It's in the sweet things that you say. It's in the sweet things that you do. And I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Il tempo di ricordarvi due cose. Questa sera vi aspettiamo a partire dalle 20 nel nostro cortile, nel nostro auditorium qui in via Olearo 5, perché per quasi tutto giugno andremo avanti con i DJ set e gli aperitivi che avevamo organizzato anche nella settimana della campagna abbonamenti primaverile indipendentemente. Potete raggiungerci allora dalle 8 con stasera ci sarà la musica di Elisa Graci, poi ci sarà l'Ape Bedda con il cibo e le bevande siciliane e poi la serata di stand up comedy che ormai è diventata un'abitudine alla fine del mese, con Dan Battista MC disturbato da me, Giulia Pecchioli ospite fisso e due nuove voci della stand up comedy milanese e non necessariamente milanese. Vi aspettiamo questa sera, però prenotatevi, andate sul sito di Radio Popolare e prenotatevi al suggeritore Night Live. E l'altra cosa è che invece mercoledì prossimo saremo per il tour Falla con noi da Bici e Radici a Nolo, North of Loreto, con tanti ospiti, tante trasmissioni, compresa questa. Adesso ci sono le notizie, a risentirci, un saluto da Ira Rubini. Just for